11.45 diretta qui ad Alfa, diretta studio. Il nostro programma prosegue con i temi di attualità, i temi del giorno. Lunedì apre ufficialmente a Belém in Brasile la 30ª conferenza delle parti COP30 della Convenzione di Parigi, e già ieri in Brasile sono iniziati i primi colloqui tra i leader dei paesi partecipanti. Avremo modo di tornare sui temi in discussione la prossima settimana. Intanto, e proprio in vista della COP30, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno trovato a Bruxelles un'intesa con cui presentarsi in Brasile, un'intesa che riguarda gli obiettivi climatici per il 2035 e per il 2040. Ma cosa contiene innanzitutto questo complicato compromesso, e soprattutto quali effetti pratici e concreti potrebbe avere questo accordo? Rappresenta un ridimensionamento rispetto all'attuazione del Green Deal approvata 5 anni fa, nel 2020, oppure, come affermano alcune industrie, le misure che prevede sono insufficienti per scongiurare la concorrenza di altre industrie che hanno sede fuori dall'Europa, e dunque resta alto il rischio, il fantasma, la minaccia della delocalizzazione? Allora, per cercare di fare un po' di chiarezza, ci rivolgiamo al giornalista Lorenzo Consoli, che intanto saluto. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Per anni è stato corrispondente da Bruxelles per l'agenzia di stampa Asca News. E oltre a conoscere molto bene i meccanismi dietro la macchina amministrativa di Bruxelles, segue da anni proprio le politiche climatiche europee e le diverse problematiche che le riguardano. Il testo, è bene sottolinearlo, prima di diventare definitivo dovrà però ancora essere esaminato dal Parlamento europeo. Un compromesso complicato, dicevamo pochi istanti fa, che cosa contiene prima di tutto? Quali sono i punti su cui si è trovato finalmente un accordo, e quale importanza hanno questi punti?
Innanzitutto il punto più importante, diciamo, è la ratifica da parte dei ministri dell'ambiente della proposta che aveva fatto la Commissione a luglio, di presentare alla COP, alla conferenza ONU sul clima, l'obiettivo che la Commissione, che l'Unione Europea si impegna a raggiungere per il 2040, che è quello di un taglio delle emissioni del 90% rispetto al 1990. Questo si aggiunge a un altro obiettivo che l'Unione Europea doveva indicare di impegnarsi a raggiungere, che era quello relativo al 2035. In questo caso l'Unione Europea non ha indicato una cifra unica, ma ha indicato una forchetta tra due cifre, il 66,3% e il 72,5%, che sono due obiettivi di riduzione previsti nel caso in cui, per quanto riguarda il 66,3%, nel caso in cui ci sia un percorso lineare dall'attuale obiettivo del 2030, che è meno 55%, all'obiettivo finale del 2050, che è zero, cioè riduzione totale di tutte le emissioni rispetto al 90. Il 72,5%, l'altra parte della forchetta, è invece un risultato che ci sarebbe se venisse rispettato in pieno l'obiettivo della riduzione del 90% al 2040. Quindi, diciamo, è un'accelerazione che ci sarebbe se l'obiettivo del 2040 venisse rispettato. È un po' complicato, ma insomma.
Beh,
questi
quadro,
sono i due, sì,
il
i due dati principali. Sì, ecco. Quindi, diciamo, per ricapitolare, gli obiettivi dell'Unione Europea sono 55% al 2030, che c'era già, come riduzione delle emissioni, tra il 66,3 e il 72,5% al 2035 e il 90% al 2040. Allora, a questo punto bisogna vedere quali sono gli elementi di flessibilità che sono stati introdotti per riuscire ad avere questo famoso accordo dell'altra notte a Bruxelles tra i ministri dell'ambiente, e che sono stati chiesti da un gruppo nutrito di paesi, tra cui l'Italia, poi c'erano i paesi dell'est, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, c'erano anche la Romania, la Grecia. Questi paesi hanno imposto, per poter accettare a maggioranza qualificata l'accordo, hanno imposto tutta una serie di elementi di flessibilità, appunto, che permettono di adattare o in alcuni casi anche modificare il percorso verso questi obiettivi.
Adesso su questo arriviamo, volevo fare un inciso, perché tra l'altro proprio in questi giorni uno studio pubblicato ad inizio settimana e curato dai climatologi di Meteo Svizzera da una parte e del Politecnico di Zurigo dall'altra ha mostrato come rispetto al riscaldamento medio del pianeta nel nostro, la Svizzera dunque, vuoi anche per la configurazione, vuoi per la collocazione geografica, l'innalzamento di temperature sarà anche più accentuato. Questo con tutta una serie di ovviamente ricadute anche economiche. Pensiamo semplicemente alla questione, per esempio, degli sport invernali, che rappresentano comunque una voce importante del PIL nazionale, e la tendenza non è per nulla rassicurante, anzi è sicuramente allarmante. Si prevede che la neve la si vedrà, se andrà bene, sopra i 1400-1450 metri, e quindi parte degli impianti, per esempio, che peraltro lo Stato e i cantoni finanziano in modo importante, si troveranno in una situazione di non poter essere utilizzati. Allora, se la necessità di contenere il riscaldamento climatico è più o meno, voglio dire, condivisa, però, come ci diceva lei, è sul modo di farlo che si concentrano gli scontri, e ci accennava che vi sono importanti richieste di elementi di flessibilità. Allora, la domanda: questi paesi ai quali faceva riferimento, tra i quali l'Italia, hanno ottenuto questa flessibilità?
Sì, completamente. L'accordo è un accordo che è stato approvato a maggioranza qualificata con l'Italia, la Romania, la Grecia in particolare, che si sono spostati sul sì, diciamo, sono rimasti fuori, votando ancora noi, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, i paesi dell'est, insomma, ma con qualche astenuto, ma insomma la maggioranza qualificata c'è stata, proprio perché sono stati accettati in gran parte. Sono state accettate in gran parte le richieste di questi paesi, soprattutto dell'Italia. L'Italia ha giocato un ruolo molto, in questo caso molto importante, di mediazione, perché ha diretto il gruppo di paesi che volevano questi elementi di flessibilità e li ha coordinati. Ed essendo un paese grande, uno dei paesi più grandi dell'Unione Europea, che quindi ha un peso molto importante nel meccanismo di maggioranza qualificata, ha avuto anche molta considerazione, diciamo, dalla presidenza di turno, in questo caso danese, del Consiglio, e dalla Commissione, in questo caso dal commissario all'energia, all'ambiente, all'energia e al clima, che è l'olandese Wopke Hoekstra. Quindi sì, la risposta è sì. Innanzitutto è stata portata dal 3 al 5% rispetto alla proposta della Commissione iniziale di luglio, la quota di emissioni che possono essere ridotte non con un'azione nell'Unione Europea, ma con i cosiddetti crediti di carbonio internazionali. Sono dei certificati sulla riduzione delle emissioni che viene effettuata fuori dall'Unione Europea e finanziata dall'Unione Europea, che in questo caso riesce appunto, attraverso i certificati, questi certificati internazionali, riesce a dimostrare che comunque le emissioni ci sono state. Questo non è un problema dal punto di vista della politica climatica, perché effettivamente sappiamo che appunto il riscaldamento climatico è un fenomeno globale, quindi se le riduzioni di emissioni non sono fatte in Europa, che tra l'altro vale il 6% delle emissioni globali oggi, ma sono fatte fuori dall'UE, sono comunque valide ed efficaci ai sensi della mitigazione del cambiamento climatico. Quindi questo è comunque un elemento di flessibilità che rende non dà problemi all'efficacia poi dell'azione dell'Unione Europea. C'è un altro elemento di flessibilità che è stato introdotto questa volta veramente su richiesta dell'Italia, ed è un 5% di compensazione, sempre con crediti internazionali, che gli Stati membri possono avere rispetto ai loro obiettivi nazionali. Qui è un po' complicato, perché i 2,5% non sono sommabili, cioè non significa che l'Unione Europea potrà ridurre del 10% il proprio obiettivo del 90%, ma lo potrà ridurre nell'Unione Europea, però conseguendolo altrove, il 5%, come abbiamo detto, a livello europeo, e poi a livello nazionale ogni paese ha un suo target, un suo obiettivo di riduzione delle emissioni, che gli viene assegnato con la cosiddetta condivisione degli sforzi. E questo obiettivo, cioè la somma di questi obiettivi, vale per intorno al 40% della riduzione, poi quella finale del 90%. Quindi non si può sommare quel 10% nazionale, quel 5% nazionale con il 5% europeo. In soldoni, secondo una stima approssimativa che è stata fatta, quel 5% nazionale in più varrà intorno all'1-2% dell'obiettivo europeo. Quindi stiamo parlando di un obiettivo di riduzione delle emissioni al 2040 che sarà del 90% complessivamente, ma di poco meno dell'85% in Europa.
Ok,
poco meno, se sarà l'83-84%.
Ora tutto ciò
è il resto fuori.
Ora tutto ciò, e noi dobbiamo chiudere, andrà poi compreso per noi svizzeri naturalmente in relazione a quella serie di accordi bilaterali che il nostro paese sta ridefinendo con i paesi dell'Unione Europea, e bisognerà vedere come queste misure, questi obiettivi si incastreranno appunto con questi accordi bilaterali, tenendo sempre conto per esempio alle ricadute sul rincaro dei prezzi dei carburanti, o di conseguenza ricadute sui prezzi delle merci. Penso per esempio al fatto che il nostro paese si trova esattamente in mezzo all'Europa, e attraverso il nostro paese circolano gran parte delle merci che viaggiano su gomma, e qui prezzo dei carburanti eccetera hanno un impatto molto molto importante. Ma di questo dovremo parlare più in là. Intanto abbiamo provato a mettere a fuoco un po' di premesse attraverso le quali l'Europa si sta avvicinando all'appuntamento con la COP30 che si apre lunedì, mi pare, ufficialmente a Belem. Ne parleremo nel corso della prossima settimana. Tra l'altro al microfono ci sarà Cristina Artoni. Questi temi molto molto sensibili. Si è seduta adesso di fronte a me insieme a Malena Villa. Tra pochi istanti l'appuntamento con il dibattito. Io ringrazio molto Lorenzo Consoli, che è stato in diretta con noi questa mattina. Buon lavoro, a risentirci presto.
Grazie, buona giornata.